Dal Salmo 77. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno.
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto. Scacciò davanti a loro le genti e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele.
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi.
Pace bene amici e ascoltatori di Radio Missione Francescana. Siamo così alla settima domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi è molto impegnativo, nel senso che ci costringe a meditare, a riflettere, a fermarci, a porci degli interrogativi. Sono pochi quelli che si salvano. Il tema è quello della salvezza, che riguarda un po' tutti. Si tratta di salvare la propria vita. E la domanda che costui, un ignoto che incontra Gesù per le strade, questa domanda è una domanda che ci interpella, come lui si è sentito così istintivamente spinto a porre questo quesito a Gesù. Tra l'altro dobbiamo evidenziare che un simile interrogativo era una questione disputata presso i circoli religiosi giudaici e c'erano delle diversità, delle risposte diversificate. Secondo la teologia rabbinica, quella ufficiale, tutto il popolo di Israele in quanto tale, in quanto popolo eletto, sarebbe entrato nel regno futuro. Secondo alcuni gruppi con tinte apocalittiche, erano pochi quelli che si sarebbero salvati. Occorreva sottomettersi ad una disciplina, ad una osservanza minuziosa della legge scritta ed orale. Gesù di fatto non entra in questa questione di tipo casistico, ma pone la domanda in un altro modo e dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ecco, lasciamo ai nostri amici di riflettere su questo Vangelo molto impegnativo.
Sì, io volevo mettere da parte un momentino il Vangelo per fermarmi sulla prima lettura, perché è interessante anche quella e ha in qualche modo dei collegamenti con il Vangelo e con la seconda lettura. La prima lettura è tratta dal libro di Giosuè e dell'Antico Testamento e fa riferimento a quel periodo della storia di Israele dopo l'Esodo, che è noto come il periodo dell'insediamento, cioè quando Israele, dopo essere stato per 40 anni nel deserto sotto la guida di Mosè, dopo la morte di Mosè, sotto la guida del suo successore, appunto Giosuè, entra e si insedia nella terra promessa. Ricordiamo che Mosè non era arrivato a vedere la terra, cioè l'aveva vista da lontano, ma non era potuto entrare. Ecco, questa fase storica, realmente storicamente accaduta, dell'insediamento, è narrata in due libri nell'Antico Testamento. Uno è appunto il libro di Giosuè, l'altro è il libro dei Giudici. Il libro di Giosuè ne dà una visione un po' più teologica, possiamo dire anche un po' più epica, perché appunto viene messo in risalto come l'entrata nella terra promessa è il proseguimento dell'Esodo. Come il Signore aveva operato grandi prodigi nell'Esodo, così opera grandi prodigi anche per far entrare il suo popolo nella terra promessa. Il primo di questi prodigi è appunto il passaggio del Giordano, l'apertura del Giordano. È chiaramente in continuità con il miracolo del Mar Rosso. Come si era aperto il Mar Rosso davanti agli ebrei e loro avevano attraversato, così adesso, di fronte a tutte le tribù di Israele, si apre il Giordano e loro possono attraversarlo ed entrare nella terra promessa. Ecco, il brano che leggiamo, che è nella liturgia di questa domenica, racconta proprio questo episodio. I sacerdoti che trasportavano l'arca dell'alleanza si erano fermati appunto alle prime acque del Giordano e lui si era aperto e tutto il popolo era potuto passare. E Giosuè, quando tutti sono passati, affinché restasse memoria per tutte le generazioni di questo prodigio che il Signore aveva compiuto, cosa fa? Chiede a 12 israeliti, uno per ciascuno delle 12 tribù, di raccogliere un sasso dal letto del Giordano, in quel momento asciutto, e di costruire un altare sulla riva, e così tutte le generazioni che poi avessero visto queste pietre, questo altare, si sarebbero ricordate delle grandi opere che il Signore aveva compiuto. Ecco, questo brano viene messo come prima lettura della liturgia di oggi perché in modo allegorico si ricollega tanto alla seconda lettura quanto al Vangelo. Alla seconda lettura ci ricolleghiamo perché la seconda lettura è di San Paolo, è molto breve, e ci ricorda che Dio non è Dio soltanto dei giudei, ma di tutte le genti, anche dei pagani, cioè quella salvezza che Israele per primo, di cui per primo Israele si è fatto veicolo, è destinata a tutti i pagani. Ecco, qui nel brano della prima lettura sono solo 12 gli israeliti che portano queste pietre, no, che compiono questo gesto, però 12 è un numero simbolico, uno per ogni tribù, e quindi è tutto Israele che in questo senso diventa beneficiario di questa salvezza. Quindi come 12 persone rappresentano la salvezza per tutto Israele, così nel Nuovo Testamento Israele rappresenta la salvezza per tutte le nazioni della terra. E poi troviamo un collegamento anche con il Nuovo Testamento. Questi collegamenti sono visti dai padri in modo allegorico. Perché? Perché il passaggio del Giordano sotto la guida di Giosuè viene visto proprio dai padri allegoricamente come il passaggio, no, nella vita nuova, nel regno, sotto la guida di Gesù. Tra l'altro Gesù e Giosuè sono in ebraico lo stesso nome, Joshua, che vuol dire, sappiamo, Yahweh salva. E allora come Giosuè introdusse, no, attraverso le acque del Giordano il popolo di Israele nella, nella, terra promessa, così Gesù, attraverso le acque del battesimo, introduce il nuovo popolo di Dio nella vera terra promessa, nella terra del regno. Questo però avviene appunto attraverso un varco stretto, no? Come era stretto il passaggio attraverso il Giordano, così è stretta la porta attraverso cui Gesù guida, no? Come dice il Vangelo di Luca, chi crede in lui nella terra promessa del regno.
Io stavo pensando come si fa a passare per questa porta stretta, perché poi l'idea di leggere sforzatevi di entrare per la porta stretta magari può fare un po' paura, comunque scoraggiare, no? Uno dice ma che porta stretta devo ancora passare per arrivare al Signore, per cui magari un po'... E io però credo che questa porta stretta sia proprio la porta della fede, quella di cui appunto parla San Paolo e quella che Dio chiede ai suoi figli, ai figli di Israele, in questo passaggio, come spiegava prima bene Marco, del Giordano, no? Quindi la porta stretta credo che sia la fede che ti fa compiere dei passi che da solo probabilmente non compiresti mai, o ti fa anche accettare le cose che ti succedono nella vita in maniera diversa rispetto a magari a chi non ha fede, no? In un modo più leggero, no? Il mio giogo è soave, il mio carico è leggero, dice Gesù, no? Per chi segue me. Quindi la fede ti aiuta a questo, ti aiuta ad affrontare quello che succede, ti aiuta ad affrontare il tuo vivere, la tua vita quotidiana con degli occhi e con un cuore differenti, anche quando la porta è stretta. Poi chiaramente noi abbiamo avuto l'esempio di Gesù, che comunque per primo ha passato questa porta stretta, perché lui per primo si è sottoposto alla Via Crucis, alla croce, alla morte. Ma perché ha fatto tutto questo? In obbedienza al Padre, ma anche perché sapeva che lo aspettava qualcosa di infinitamente grande, qualcosa di infinitamente bello. Ed è quello che anche noi crediamo, no? Come cristiani. Crediamo che niente ci può separare dall'amore di Cristo e che qualsiasi cosa succeda non è definitiva, ma ci aspetta qualcosa di eterno, di bello, ci aspetta una pienezza che non avrà mai fine. Quindi questo credo che sia la prima cosa, no? Poi anche a me piace tanto che questa fede in fondo viene ripresa anche nella prima lettura, perché nella prima lettura in fondo il Signore chiede al suo popolo la fede di attraversare questo Giordano, ma di leggere questo cammino, questo attraversamento come un avvenimento che è avvenuto proprio per opera di Dio, Dio che fa strada, no? Dio che apre le acque, come già appunto diceva Marco nel Mar Rosso, e queste acque aperte permettono al popolo di parlare, quindi Dio di passare, Dio che si manifesta nella vita del popolo, che aiuta a passare appunto il Giordano, che aiuta a passare i momenti anche difficili della vita, e che poi però chiede una cosa, dice: è successo tutto questo, voi avete vissuto questo, siete stati aiutati, adesso mi raccomando non dimenticatevi di quello che io ho fatto per voi, non dimenticatevi che io sono stato con voi, che io ho camminato con voi, che io vi ho aperto il cammino, e allora lo ricorderete ai vostri figli, lo direte, anzi chiede anche di mettere un segno, no? Delle pietre che indichino tutto quanto è avvenuto. Però poi anche nel Salmo dice: ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai figli la legge del Signore, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli. Perché? Perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi. Ecco che torna fuori già anche nell'Antico Testamento il discorso della fede, della fiducia nel Signore, no? Lo raccontino ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia. Allora, se noi oggi stiamo ascoltando questo Vangelo, un Vangelo che ci chiede appunto di sforzarci di entrare per la porta stretta, è solo una richiesta da parte del Signore Gesù di una fiducia ulteriore. Ci sta chiedendo con questo Vangelo di avere fiducia in Lui, di abbandonarci a Lui, di credere che sempre è presente nel passaggio della nostra vita, nei vari passaggi della nostra vita, come sarà presente alla fine, no? Nel passaggio ultimo, ma anche nei passaggi che compiamo ogni giorno, no? Di credere a questa presenza. E poi anche l'altra cosa bella, che è quella che alla fine dice che per tutti ci sarà la possibilità di questa presenza del Signore, di questo accompagnamento del Signore, di questa salvezza, di questo entrare per la porta. Anzi, addirittura finisce il Vangelo dicendo: ci saranno alcuni che sono ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi. Ed è una frase veramente anche bella, che dà anche tanta speranza per tutti, no? Per quelli che credono magari anche di essere lontani. E vorrei citare questa frase che è tanto bella di Quast, che dice: nessun canto d'amore si innalza da terra senza giungere fino a me, e io li accolgo tutti, anche le note false, per trasmetterle al Padre.
Sforzatevi di entrare per la porta stretta, dice Gesù. E il nostro Papa, Papa Francesco, dice che per la porta stretta entra chi ha addosso l'odore delle pecore, ossia la persona umile che lavora, no? Che ha le mani segnate dal lavoro, la persona che ha il cuore grande e le mani grosse, ecco, è la porta dell'umiltà, è la porta della piccolezza, è la porta del servizio, della fiducia, come dicevamo prima, dell'affidamento a Dio. Ecco, questo Vangelo mi fa pensare anche a noi, perché anche noi crediamo di avere delle credenziali con Dio, delle false credenziali. Infatti anche noi vantiamo delle cose nei confronti di Dio. Quando appunto dicono nella parabola: abbiamo mangiato e bevuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti, somiglia un po' ad alcune frasi che dentro di noi abbiamo, che pensiamo spontaneamente, no? Quando diciamo, beh, andiamo in chiesa, ascoltiamo le prediche, partecipiamo alla messa, andiamo sempre a Natale e Pasqua, magari anche tutti i giorni, siamo dei cristiani, difendiamo i simboli della nostra fede e via dicendo. Però Gesù ci dice in questo bellissimo Vangelo che tutto questo non basta. Perché lui guarda un'altra cosa, guarda alla nostra vita. E infatti è vero, la fede, quella vera, quella autentica, impregna completamente la nostra vita, i nostri pensieri, le cose più profonde, le nostre azioni, i nostri sogni, e poi da lì erompe in tutte le nostre relazioni, quelle con Dio e quella con le persone. Una cosa importante di questo Vangelo: Dio ci sta facendo capire che le cose che riguardano Lui e le cose che riguardano i nostri fratelli sono profondamente legate. E infatti le nostre azioni verso Dio, se non sono legate profondamente alle azioni verso gli altri, non hanno alcun valore agli occhi di Dio. E ci sta dicendo questo in questo Vangelo: non basta vivere la fede con dei gesti, ma vivere la fede nell'amore. E questa è la cosa che viene messa in luce in questo Vangelo. E non basta appunto fare la comunione, ma farsi comunione. Sembrano delle frasi fatte, però in fondo è così, cioè vivere veramente la comunione nella nostra vita, anche nelle piccole cose. Non occorre fare grandi cose, ognuno di noi può fare quello che riesce a fare, ma fare il massimo. In questo Vangelo si dice lottate, nella traduzione originale dice lottate per entrare, cioè dobbiamo mettercela tutta per entrare per questa porta, mettercela tutta, mettere tutto il nostro cuore, la nostra vita. Ecco, questa è una cosa importante. Quindi Lui ci riconoscerà non perché facciamo delle cose per Lui, ma perché facciamo delle cose con Lui per gli altri, per i nostri fratelli. Le piccole cose, diceva Madre Teresa di Calcutta, fate piccole cose ma fatte con amore. Quelle che riuscite a fare, ma fatte con amore. Ecco, questo Vangelo ci sta dicendo questa cosa molto importante. E poi l'altra cosa bellissima di questo Vangelo: noi abbiamo l'idea che la porta stretta sia soltanto per alcuni. E invece alla fine di questo Vangelo viene detto il contrario, e verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno, verranno da tutte le parti del mondo. Quindi la porta sì, è difficile per tutti, però poi lo spazio all'interno è amplissimo, è grandissimo, pieno di colori, verranno da Oriente, da Occidente, è festoso, è come un grande bellissimo banchetto, come un banchetto di nozze, pieno di gioia. Questa è una cosa molto bella, cioè il passaggio è difficile, bisogna lottare, ma dopo la festa è grande, è per tutti, è per tanti, e questo ci deve rincuorare, ci deve incoraggiare in questa lotta, come dice, lottate per entrare, perché è una lotta difficile, una lotta contro il nostro egoismo, contro il nostro desiderio di primeggiare, no? Come viene appunto, emerge anche in questo Vangelo, e contro il nostro guardare sempre a noi stessi. Ecco, quindi penso che questo sia un messaggio importante.
Questo linguaggio un po' ruvido che Gesù utilizza, la porta stretta, non vi riconosco, allontanatemi da me voi tutti operatori di ingiustizia, là ci sarà pianto e stridore di denti, non sono senz'altro espressioni piacevoli a sentirsi, ma Gesù le utilizza perché vuol far capire, vuol comunicare che non esistono raccomandati e privilegiati presso Dio, raccomandati che possano far valere la propria appartenenza etica o religiosa. Occorre che ci si salvi mediante la propria disponibilità. Certo che la fede e la salvezza è un dono che proviene dall'alto, che scende, perché Dio si è incarnato e il Verbo si è fatto carne. Beh, altrettanto vero è che occorre un'accoglienza. L'accoglienza della fede, lo si diceva già prima. Come si fa a entrare nel regno? Chi si salverà? Nella seconda lettura di oggi è già stato citato l'espressione di Paolo, che afferma: Dio giustificherà i circoncisi in virtù della fede, circoncisi, popolo di Israele. e gli incirconcisi, le genti, coloro che verranno da Oriente ad Occidente, sempre per mezzo della fede. Perché Dio è Dio sia dei giudei che delle genti. Ma uno potrebbe a un certo punto chiedersi, ed è il caso di farlo, e porsi l'interrogativo, ma cosa significa avere fede? Tante cose. Certo non basta, Gesù lo evidenzia, dire abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze, e tu hai operato miracoli, dice altrove, tu sei stato qui e noi abbiamo pregato con te. Non basta tutto questo. Occorre la fede. Occorre che questa fede venga fatta scattare non senza l'aiuto di Dio, perché anche la fede è un dono di Dio. Ma come tutti i doni di Dio, questo penso che sia un principio, una certezza, una convinzione, una consapevolezza che noi dobbiamo coltivare, come tutti i doni di Dio, esigono l'accoglienza. Come si fa ad aver fede? Ecco, penso che ancora San Paolo dia la risposta giusta. Sempre nella lettera ai Romani, la seconda lettura di oggi è tratta dalla lettera ai Romani, ma sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 10, l'Apostolo scrive: la fede viene dall'ascolto. E l'ascolto, l'ascolto di che cosa? E l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Quindi l'ascolto fattivo, creativo, non chi dice Signore, Signore entrerà nel Re dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. L'ascolto nella fede che diventa vita, che si trasforma in vita. Questa è la porta stretta attraverso la quale noi giungeremo alla salvezza. È la casa, la nostra vita, che deve essere costruita sulla roccia, cioè sull'ascolto attivo, fattivo, concreto, coinvolgente della parola del Signore. Perché questo ascolto della parola fa crescere la fede e la fede diventa la porta, via alla salvezza.
Sì, credo che sia interessante notare qual è la situazione entro cui Gesù pronuncia le parole che vengono riportate nel Vangelo di oggi. Dice all'inizio che mentre era in cammino verso Gerusalemme, un tale gli chiese. Quindi siamo appunto in quella parte del Vangelo in cui Gesù si sta muovendo dalla Galilea verso Gerusalemme, dove sa che andrà a morire in croce. E allora forse l'espressione la porta stretta acquista un significato particolare alla luce di questo, perché è lui che sta passando attraverso la porta stretta, è lui che si sta incamminando verso la volontà del Padre. E allora anche per noi passare per la porta stretta vuol dire questo, no? Seguirlo nella sua obbedienza alla volontà del Padre. Ecco, poi cosa questo concretamente significhi nella vita di tutti i giorni, ciascuno deve confrontarsi con se stesso e con la propria vita. Io credo che in ogni caso la caratteristica più importante di questa porta stretta sia proprio la fedeltà nel quotidiano. Ecco, quindi non imprese eroiche, ma proprio la fedeltà del quotidiano che giorno dopo giorno è la porta stretta che ci conduce alla salvezza. Volevo allora proprio leggere su questo pensiero un brano che ho trovato preparando le letture di oggi, e dice così: cammino e annuncio della salvezza stanno inestricabili nel viaggio di Gesù verso il Golgota. Chi si salva se non seguendolo? La strettoia della porta del discepolato è un severo ammonimento a custodire la fedeltà al cammino, intuendo gradualmente, senza smarrirci, fin dove ci conduce. Della nostra fedeltà dobbiamo rispondere, camminando, non attraverso domande astratte e teoriche, ma camminando, ad ognuno per ciò che gli viene chiesto, giorno dopo giorno, senza economie di energie, senza ipocrisia nella dedizione. Spendersi in questo cammino è riscattare la vita autentica. Passeremo per il crinale della sofferenza e della prova. Forse ne abbiamo già assaporato l'aspro gusto, ma quella porta conduce e indirizza alla vita vera. La perseveranza che ci è chiesta non è una lotta titanica nel nulla. Dio vuole che i suoi siano lottatori pacificati dal suo dono, dalla sua promessa. Così anche noi avanziamo verso Gerusalemme, giorno dopo giorno, nella fedeltà.
Abbiamo parlato di fede, di fiducia, di umiltà, di piccolezza, tutte cose che aiutano a fare spazio a Dio nella nostra vita, perché quando siamo pieni di noi stessi poi è fatica a fare spazio al Signore. Quindi questo è necessario, queste doti sono necessarie perché il Signore possa avere davvero il primato nella nostra vita. Abbiamo parlato di fede e la fede è un dono, la fede non l'acquistiamo da sola, è qualcosa che ci viene dall'alto. Volevo leggervi due riferimenti della parola di Dio. Quando davanti alla domanda di Gesù, Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Quindi questa affermazione di Pietro non viene solo da Pietro, non è una capacità sua, ma è qualcosa che viene da molto più lontano, viene da Dio, dal Padre mio che sta nei cieli. E poi ancora, nella lettera di San Paolo ai Corinzi, Gesù dice: ebbene, io vi dichiaro come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Paolo che lo dice questo. Quindi sotto l'azione dello Spirito la gente può riconoscere la Signoria di Gesù, solo sotto l'azione dello Spirito. Quindi non è da noi stessi che ci procuriamo la fede, però è chiaro che perché questo dono arrivi dobbiamo anche noi contribuire, dobbiamo chiederlo innanzitutto, chiedere il dono della fede, non stancarci di chiederlo ogni giorno, perché la fede non è qualcosa di scontato, qualcosa che o hai o non hai e poi è finito, come qualcuno di fatto ha affermato. Non è qualcosa di così statico la fede. La fede è qualcosa che può arrivare quando meno te l'aspetti, che può aumentare, che può crescere. Quindi non è qualcosa che o hai o non hai, puoi sempre averla e puoi sempre perderla. Quindi è qualcosa che è in movimento continuo, qualcosa di dinamico, e quindi non dobbiamo stancarci di chiedere al Signore questo dono, di chiedere al Signore il dono della fede, perché ci faccia vivere, come dice appunto la prima lettura, l'Antico Testamento, con la certezza che Dio ci accompagna ogni giorno, che Dio è con noi. E poi anche come dice il Vangelo, non vogliamo sentirci dire ma voi chi siete, ma da dove venite, guai a voi operatori di iniquità. Quindi la fede ci aiuta in questo cammino, ci aiuta a mantenerci fedeli a ciò che vuole il Signore, fedeli alla sua legge. Deve essere un essere fedeli nell'amore, ma fedeli alla sua legge. Per questo anche Paolo dice non viene annullata la legge c'è, però la legge deve essere vissuta con il cuore, con la fiducia, non deve essere solo qualcosa a cui si obbedisce e basta, senza avere dentro la capacità di discernere. Lo Spirito ti aiuta a discernere e a capire cosa la legge vuole, e la legge del cuore è quella che sorpassa tutto, e lo Spirito del Signore è quello che è più grande di tutto e di tutti. Però volevo leggere un piccolo brano che ho trovato sempre qua nel libro dei commenti, che parla di quanto è diverso magari parlare di fede e quanto è diverso invece nelle varie situazioni della vita trovarsi a viverla questa fede. Fa l'esempio di Don Luigi Serentà, che penso che tutti abbiamo sentito nominare, che è morto di un tumore appunto. Dice che lui, teologo arguto come era eccetera, parlava della fede, insegnava, no, sulla fede, però durante la malattia lo Spirito lo aiutò a sentire che davvero Dio rende giusti in virtù della fede, ma che anch'essa è essenzialmente dono suo. Allora, lui raccontava questa sua esperienza di sofferenza ai seminaristi di terza media e dice: una cosa che ho capito profondamente in questi giorni, cioè nei giorni della malattia e anche dell'intervento chirurgico che aveva dovuto subire, è proprio che la fede è donata dal Signore. Ho capito cos'è la fede proprio nei primi giorni dopo l'operazione, quando da me riuscivo a esprimere solo tanta paura. Avevo una gran fifa, avevo paura di soffrire, stavo lì a trattenere il respiro se il respirare mi faceva male. Avevo paura quando si apriva la porta che comparisse l'infermiere con qualche nuova iniezione a farmi del male. Il poter dire a Gesù, anche in quei momenti in cui io non potevo fare altro se non avere paura, Gesù, ti voglio bene, io mi metto nelle tue mani, era la prova sicura che la mia fede non nasceva da me, era il Signore che in quel momento mi diceva: anche se tu non sei capace di far niente in questo momento, anche se sei capace solo di avere paura, io sono qui con te. E a me è piaciuto molto come esempio, perché questo ci fa dire che in ogni situazione in cui ci veniamo a trovare, e nonostante la nostra fragilità e la nostra debolezza, noi possiamo mettere tutto nelle mani del Padre ed essere certi che Lui ci dà la forza e la fede necessarie per andare avanti.
Sì, è molto bello quello che hai detto, Irene. Io volevo ritornare ancora un attimo proprio i primi versetti di questo Vangelo. Lottate per entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare e non avranno forza, dice la traduzione più originale. Ecco, questa cosa mi fa riflettere, perché noi siamo portati a pensare che questa porta stretta sia solo per noi, che la strada più difficile ce l'abbiamo noi. E invece il Vangelo ci sta dicendo che la porta è stretta per tutti, che l'ingresso per questa porta non dipende a nessun tipo di appartenenza, ma unicamente all'impegno che noi ci mettiamo, e perché questa porta è stretta per tutti allo stesso modo. Ecco, mi sembra una sottolineatura importante sapere che il fratello che è accanto a me sostiene comunque delle lotte e che non sono l'unica o l'unico a sostenerle, che in qualche modo per lui la porta è molto stretta come lo è anche per me. Ecco, questo penso che sia una cosa che ci può far riflettere. La seconda cosa che mi fa riflettere è richiamata dagli ultimi versetti di questo Vangelo, quando appunto si dice: ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Allora, lavorando con i ragazzi, spesso mi capita di pensare che i ragazzi, anche i bambini, le bambine, le ragazze vogliono primeggiare, e lo fanno in maniera molto plateale, spontanea, anche nelle piccole cose, nelle banalità, chi arriva prima a lavarsi, chi arriva prima a prendere una fetta di torta, chi arriva prima a prendere lo scivolo e via dicendo. E noi adulti, noi insegnanti, genitori, non diamo importanza a queste cose, non diamo un bel voto perché un ragazzo ha un vestito più bello, firmato, perché o per altri motivi. È ovvio, è banale forse quello che sto dicendo. In realtà invece questa cosa ci deve far riflettere sul nostro atteggiamento da adulti. Per noi adulti questi atteggiamenti dei bambini e dei ragazzi sono ovviamente, come dire, sbagliati, anche se li accettiamo e magari ne sorridiamo. Ma sotto sotto a volte ci danno anche fastidio. Quando vediamo un bambino che eccede in questo atteggiamento c'è anche un po' antipatico, e risulta realmente antipatico. Allora dobbiamo pensare a quando noi ci comportiamo così nei confronti di Dio e dei nostri fratelli. Forse risultiamo anche noi un filino antipatici a Dio, cioè quando cerchiamo sempre di mettere il piede sull'acceleratore ed essere sempre i primi, e lo facciamo magari in maniera più sottile, più nascosta, ma lo facciamo. Ecco, e riflettere proprio che ci stiamo comportando come dei bambini, e che invece Dio non guarda queste cose. Ecco, questo è un altro pensiero che può indurci in una riflessione che riguarda i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti più profondi, che nascondiamo talvolta anche a noi stessi. Ecco, questo Vangelo ci ricorda che Gesù è proprio nei più piccoli, e che se occupiamo i posti in fondo, diciamo così, Gesù ci potrà riconoscere. Se noi riconosceremo Lui nei più piccoli, sapremo riconoscerlo dovunque. Non è una cosa facile, perché nella quotidianità rifuggiamo queste situazioni quotidianamente. Invece il Vangelo ci deve aiutare a guardare la vita e le persone e i più piccoli con i suoi occhi.
Angela diceva che la porta stretta riguarda tutti, ma riguarda anche Gesù, il quale alla fine del suo cammino, e il Vangelo di oggi si introduce proprio con questa descrizione della situazione in cui Gesù veniva a trovarsi, una descrizione locale, spaziale di Gesù, e infatti si dice: passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. In Gerusalemme sappiamo che cosa trova Gesù: la sua porta stretta è la croce. Allora la porta stretta riguarda tutti, lui compreso. E quindi il valore di queste parole che pronunzia, che sembrano essere ruvide, insomma difficili, insomma, da accettare, è che queste parole Gesù le pronuncia con la consapevolezza di essere direttamente interessato, perché lui sta camminando verso dentro la sua porta stretta che lo condurrà a Gerusalemme, alla sua passione, morte e resurrezione. E con questo chiudiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa settima domenica dopo Pentecoste. Auguriamo ai nostri amici ascoltatori di Radio Missione Francescana una buona giornata nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Angela,
Irene.